Un altro ambito che ha importanti conseguenze per analizzare il rapporto, appunto, che si viene a creare negli anni 20 tra donne e fascismo riguarda l'istruzione. Questo infatti è un fattore importante, molto importante. Fra i materiali vi caricherò un saggio di Angelo Gaudio sulla legislazione e organizzazione della scuola. E questo saggio prende in considerazione un periodo più ampio che parte prima del fascismo e arriva poi anche al periodo successivo. Ma questo saggio ci può essere utile per inquadrare anche gli argomenti successivi, dato che l'istruzione sarà sempre un dato sul quale dovremo necessariamente fermarci e riflettere. Riguardo al periodo che stiamo analizzando, mi pare importante rilevare il fatto che appunto nel 1923 Gentile pone in atto una riforma sostanziale dell'ordinamento scolastico. Ai fini del nostro ragionamento ci interessa evidenziare che rende l'istruzione obbligatoria per i primi 8 anni, sì, scusate, per 8 anni, sia per maschi che per femmine. Anche se comunque è una riforma che trova difficile applicazione in vari contesti, soprattutto quello rurale. Nella scuola elementare, però, questa riforma ha forse risultati più evidenti, nel senso che il tasso di analfabetismo femminile scende dal 30% del 1921 sino al 24% nel 1931. Questi dati comprendono ampie variazioni regionali e si deve considerare che gli alunni maschi registrano risultati migliori delle fanciulle. Però il regime vede tutto sommato positivamente il fatto che appunto anche le fanciulle frequentino la scuola elementare. E questo per incrementare l'alfabetizzazione, ma per portare avanti anche quella pratica di indottrinamento e di propaganda che il regime ritiene necessaria. Perché i maschi registrano risultati migliori delle fanciulle e perché comunque si ritiene, e questo soprattutto dai ceti medio-bassi e bassi, che l'istruzione femminile sia comunque meno importante di quella maschile. Non sono infatti infrequenti i casi in cui in una famiglia studiano di più o solo i maschi e invece si preferisce tenere a casa le femmine per cominciare a farle lavorare, soprattutto se questo avviene in un contesto appunto rurale. Per le classi successive, la riforma di Gentile pone in atto alcune innovazioni importanti. Gentile, che non era certo, diciamo così, un acceso sostenitore del femminismo, riduce gli istituti magistrali e crea un liceo femminile, che però non ha molto successo. Contemporaneamente si cerca anche di incentivare quella che è l'iscrizione dei maschi agli istituti magistrali. Le riforme che poi vengono, messe in atto sono, diverse, nel corso degli anni 20 e degli anni 30. L'ultima evoluzione sarà quella attuata con la carta della scuola di Bottai del 1939, che sostanzialmente non ha applicazione per l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale. Però è interessante rilevare che si cerca di creare nuovi istituti femminili dedicati particolarmente appunto all'istruzione che si pensa debbano avere le donne e per prepararle ai lavori che faranno evidentemente loro. E un disincentivo, diciamo così, di alcune altre carriere, altre formazioni, perché si cominciano a mettere in atto provvedimenti che fanno fanno in modo che anche le tasse per accedere alla scuola siano più alte per le donne rispetto a quelle per i loro colleghi uomini. Ciononostante, la presenza delle ragazze nelle scuole medie, ai licei, anche agli istituti tecnici, cresce costantemente. Alla fine degli anni 30 si valuta che siano più o meno le donne siano più o meno un terzo degli iscritti. Le iscrizioni anche alle università sono triplicate rispetto all'inizio degli anni 20, anche se va comunque tenuto in considerazione che il tasso di abbandono è molto elevato. Qui è importante rilevare che le donne scelgono in maggioranza le facoltà che hanno come sbocco l'insegnamento. E le donne che scelgono la facoltà di medicina, ad esempio, molto spesso lo fanno intraprendendo una carriera in qualche modo legata alla sfera della maternità. Quindi ovviamente permangono gli atteggiamenti appunto verso l'insegnamento come professione che comunque viene ritenuta adatta alla donna e alle sue caratteristiche, e all'altra sfera, quella della maternità. Vediamo che appunto i due sbocchi, i due riferimenti rimangono i medesimi. Questi dati però evidenziano l'importanza che progressivamente l'istruzione, specie per i ceti medi, assume come opportunità per migliorare la propria condizione e per avere un lavoro soddisfacente. Appunto, in tema di lavoro è opportuno spendere alcune parole, perché è un ambito, come abbiamo già visto anche nelle lezioni precedenti, sul quale è importante riflettere. Per alcune considerazioni approfondite e per una trattazione più esaustiva di quella che farò io, vi consiglierei di vedere il volume di Alessandra Pescarolo, che si intitola Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, edito da Viella nel 2018. Partiamo da questa considerazione, che per i fascisti il lavoro è un fattore essenziale dell'orgoglio maschile e anche del successo demografico. Il lavoro femminile invece non viene sostanzialmente incentivato, anzi, semplificando forse un po', si può riassumere che la donna ha un ruolo materno, o comunque deve assumere un ruolo materno, oppure può svolgere dei lavori che invece gli uomini non vogliono svolgere. Mi pare del tutto evidente che non c'è dunque relazione tra lavoro e emancipazione in questo modo di intendere appunto l'occupazione femminile. Ma infatti considerato che il fascismo vara delle leggi che sono a tutti gli effetti discriminatorie verso il lavoro delle donne e che investono diversi settori appunto lavorativi. Nel campo dell'istruzione, ad esempio, dal 1923 alle donne viene impedito di fare il preside. Dal 1926 non possono insegnare alcune materie che vengono ritenute prestigiose nei licei, come italiano, storia, ad esempio. Interessante notare che allora la storia era ritenuta una materia di prestigio, ma questo argomento ci porta da un'altra parte. Dal 1934 le donne vennero escluse anche da diversi ruoli nelle scuole tecniche. La tendenza, diciamo così, era fare in modo che le donne fossero impiegate nei livelli inferiori dell'istruzione, alcune, soprattutto alle elementari, alle medie e poi mano a mano fossero meno presenti, ma che appunto delle materie, diremmo così oggi, professionalizzanti oppure ritenute di maggiore prestigio fossero affidate per, tra virgolette, autorevolezza, competenza, eccetera, eccetera, fossero affidate invece a degli uomini. Ciononostante, va considerato che nella scuola e nell'istruzione la presenza femminile rimaneva comunque molto elevata, perché tutte, il 100% delle insegnanti delle scuole materne erano donne. La percentuale calava, ma non di molto, alle elementari, dove le donne erano l'81% delle maestre. Calava invece radicalmente nei livelli di istruzione successivi, perché nelle superiori le donne erano solo il 41% degli insegnanti. Tra tutte queste categorie, forse le donne impiegate nelle scuole elementari erano quelle che dovevano far fronte ad alcune delle situazioni più complesse. E questo riguardava in modo particolare i contesti rurali o sociali disagiati. Diari e memorie di giovani maestre, spesso al primo incarico, sono ricchissimi di veri e propri shock avuti appunto da questi giovani insegnanti che venivano catapultate in contesti montani o di provincia e che molto spesso faticavano anche a comprendere che non solo la situazione nella quale si trovavano, ma anche la stessa dialetto che parlavano i loro studenti, e che in qualche modo non erano costrette anche a non dover fare solo le insegnanti, ma a occuparsi di tutta un'altra serie di problematiche sociali, comunitarie e quant'altro. Riferendoci appunto al campo del lavoro, è importante citare anche il campo delle libere professioni. Le donne, a partire dagli anni 20 e 30, devono affrontare una forte concorrenza da parte dei loro colleghi maschi. Ma tutto sommato le cifre delle professioniste sono in crescita. La legislazione non presenta discriminazioni dirette in questo caso, ovviamente a patto che le donne non volessero lavorare per la pubblica amministrazione, il che però di per sé rimaneva un aspetto largamente limitante. Nel settore terziario abbiamo un progressivo incremento dell'occupazione femminile in negozi e uffici. Come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, è un fenomeno che era già cominciato a partire dai primi anni del Novecento. Ma spesso le donne hanno impieghi precari e vengono molto sfruttate. Ad esempio, forse dato che vale per tutti, sono costrette a dare, dimissioni in caso di matrimonio o, se fossero rimaste incinte. Negli uffici si trovano molto spesso a svolgere mansioni umili o poco professionalizzate. Hanno salari che di solito non garantiscono un'autonomia, ad esempio riuscire a vivere fuori casa e a mantenersi prima del matrimonio. Altre azioni discriminatorie che vara il regime fascista, che ovviamente non aiutano e non incentivano l'occupazione femminile, sono queste. Nel 1923, quindi dopo quel periodo di assestamento dovuto alla fine del primo conflitto mondiale, avviene un numeroso licenziamento dalla pubblica amministrazione di quanti erano stati assunti durante appunto la Grande Guerra per far fronte, per sopperire alle esigenze che si erano create, per sostituire altre persone appunto che erano partite per il fronte. Tra queste, persone licenziate, vi erano moltissime donne. Solo le vedove non vennero toccate da questo provvedimento. La stessa cosa accadde nel 1926 per il Ministero delle Poste. Provvedimenti ancora più discriminatori si registrarono nei primi anni 30, quando nel 1933 le donne vennero escluse con provvedimenti di legge dai concorsi o si pose un tetto, un numero massimo nelle loro assunzioni. Nel 1938 questo limite venne posto al 10%, quindi 10% di assunzioni femminili in posti di lavoro non manuali, anche se questo avvenne appunto con alcune limitazioni. E questo venne attuato con provvedimenti, diciamo così, di urgenza o transitori, perché ricordiamo che nel 1919 era stata varata quella legge Sacchi che aveva disposto che le donne potessero accedere a tutte le professioni e i pubblici impieghi, nonostante appunto il regolamento del 1920 che in parte li limitasse, ma il principio della legge Sacchi era il medesimo. Il fascismo, non potendo riformare questa legge dalla base, vara dei provvedimenti, diciamo così, straordinari o temporanei, che però di fatto pongono in essere una situazione stabile e fa in modo appunto che le assunzioni siano limitate a una percentuale molto bassa, appunto quella del 10%. Il governo fascista poi cerca di compensare questi provvedimenti con una legislazione, diremmo ora, di impianto protettivo. Aumenta quello che sono i giorni del congedo di maternità e ad esempio poi vara una legislazione per stabilire che le donne minorenni, ovvero quelle comprese tra i 15 e i 20 anni, fossero escluse da lavori pericolosi o insalubri, ma questo tipo di disposizione hanno nei fatti un impatto, delle conseguenze tutto sommato limitate. Ciò che ne deriva però è la maggiore difficoltà di assumere delle donne e comunque una divisione tra sessi nelle mansioni lavorative. E appunto quindi il monopolio di alcune attività lavorative che dipende dal sesso. Tra le altre categorie di lavoratrici che in qualche modo che è opportuno analizzare ci sono quelle delle contadine. Ecco, va detto che durante appunto negli anni del fascismo, negli anni 20, nei primi anni 30, cambiano poco le condizioni delle contadine rispetto al periodo precedente che abbiamo analizzato. Molta fatica e molto lavoro caratterizzano ancora la loro vita quotidiana, anche se questi aspetti sfuggono e non sono registrati dai censimenti che vengono fatti. Ecco, forse in questi anni sfuggono in misura maggiore rispetto a quello che si può vedere per gli anni 10, ad esempio. Anche qui consiglio un libro per chi volesse approfondire questa tematica, che ha qualche anno, però mi pare possa essere un ottimo punto di partenza. È il libro di Silvia Salvatici, Contadine nell'Italia fascista, presenze, ruoli, immagini, appunto, del 1999. Ulteriore aspetto riguarda invece l'industria. E più o meno le donne in questi anni sono circa il 25% della forza lavoro. Però sono concentrate in alcune specifiche attività, nell'industria cartiera, conciaria, chimica, alimentare, tipografica, un po' meno meccanica. Però la più importante è sicuramente quella tessile, di cui abbiamo già parlato in precedenza e che, aggravando anche una crisi che era in corso, pone le donne a lavorare in condizioni di lavoro molto spesso pesanti e pericolose. Va anche considerato che negli anni 20 e 30 permangono ancora diverse diverse donne che lavorano e svolgono lavori a domicilio. Donne sono presenti come lavoratrici anche in locande, alberghi e svolgono molti lavori domestici. Ecco, questi sono in aumento in questi anni. La loro vita è molto dura e gli stipendi di solito sono molto bassi. Ciononostante, rappresentano una risorsa per le famiglie contadine e un veicolo anche di modernizzazione, perché le rimesse molto spesso sono anche giovani, delle giovani che vengono inviate a servire nelle case di borghesi o di nobili, sono sostanziali per il bilancio delle famiglie. E dicevo, sono veicolo di modernizzazione perché queste fanciulle o queste donne portano indietro o restituiscono anche idee, conoscenze del mondo. Che soprattutto nelle zone di campagna faticavano a permeare. Un'altra categoria interessante da analizzare è quella delle balie, ovvero una categoria che molto spesso anche rimaneva esclusa da gran parte delle leggi protettive che abbiamo visto in precedenza. Un'altra professione riguarda quella della prostituzione. E anche qui, in continuità con quanto detto nelle lezioni precedenti, vi citerei almeno un paio di dati. Dal 1923 viene rafforzata la regolamentazione della prostituzione e per le prostitute c'è l'obbligo di registrarsi nelle case di tolleranza. Addirittura dal 26 c'è l'obbligo di visita per le donne che adescano dei clienti fuori dei luoghi consentiti. E questo è un provvedimento che viene posto in essere per colpire la prostituzione irregolare. Un problema che si fa molta fatica a contenere e che indirettamente ci dà conto anche delle critiche condizioni economico-sociali di alcune fasce della popolazione. Questi dati molto spesso ci vengono restituiti dalle relazioni mensili fatte dai prefetti, che anche perché quella appunto della prostituzione era clandestina e non, era un'attività costantemente monitorata. Relazioni che si possono trovare abbastanza facilmente e che ci danno un'idea anche appunto delle condizioni di vita di queste donne negli anni 20 e 30, sia ovviamente l'archivio centrale dello Stato, ma anche negli archivi di Stato, per quanto ci compete, di Udine e Pordenone, appunto nel quale le relazioni scritte dai prefetti sono documenti molto spesso preziosi e interessanti. Tutto ciò considerato, nel ventennio quindi rimangono e emergono, forse però rimanendo spesso sotto traccia, alcuni elementi di modernizzazione rispetto all'ideale fascista di moglie e madre esemplare. Nel lungo periodo, si tende infatti a raggiungere livelli più elevati di occupazione, alcuni progressi sostanziali anche nell'istruzione. Le famiglie progressivamente diventano meno numerose e c'è un'urbanizzazione in atto, nonostante le leggi contro l'immigrazione posta in atto appunto dal governo fascista. Sempre di più i matrimoni in questo periodo si vengono fatti per libera scelta. Diciamo, l'amore versus i matrimoni combinati o concordati dalle famiglie, che invece abbiamo visto essere pratica molto diffusa o più diffusa nei decenni precedenti. Contestualmente cambia anche molto l'abbigliamento e si modernizza in linea anche con le tendenze che avvengono sul piano internazionale nello stesso periodo. Però nelle campagne soprattutto la gerarchia nelle famiglie rimane molto presente e pressante. Il diritto di famiglia non conosce modifiche sostanziali, non lo farà neanche nel 1942. Infatti, come sappiamo, dobbiamo attendere ancora una trentina d'anni, poi oltre il 42. Nel costume, diciamo così, le donne sono ancora accompagnate nelle uscite, vengono molto spesso escluse per il principio di rispettabilità o convenienza da alcuni luoghi pubblici e situazioni. Considerate le premesse, gli atteggiamenti e tutti i provvedimenti messi in atto, il regime, c'è da chiedersi, il regime riesce a creare questa donna fascista o fascistizzata? E quale scarto si può individuare fra le generazioni, le diverse generazioni rispetto ai problemi che abbiamo posto ora sul tavolo? Ecco, a questa e altre domande cercheremo di rispondere nella prossima lezione, trattando anche della mobilitazione di massa che pone in atto il regime.